avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
On devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. On a le sentiment qu'aller voter, c'est choisir par quel d'entre vous on veut se faire entuber. Républicain ou PS, rangez vos promesses dans vos sacs Hermès. Vous n'avez jamais connu la précarité, vous vivez à l'écart de nos réalités. La rue le pense, je le mets en musique, et pour ceux qui l'ignorent encore, je le rends public. Je ne soutiens aucun parti, je marche plus dans vos combines. Vos programmes électoraux ne sont que des comptines. On prend les mêmes et on recommence, les mêmes promesses, les mêmes mensonges, les mêmes tapes dans la caisse, les mêmes plonges, les mêmes sons dans la hesse. Les mêmes manges, les mêmes menteurs, trafiquent les mêmes comptes, les mêmes commis au service des mêmes pontes. Les mêmes fils de pauvres sont incarcérés, les mêmes fils de riches sont formés pour régner. En attendant qu'un homme du peuple émerge, c'est rare de trouver un élu avec un casier vierge. Ma haine du système est toujours intacte, lequel d'entre eux peut jeter la pierre à Cahuzac?
18:42, ritorna in onda Black In come ogni lunedì. Ad introdurre questa nostra puntata c'è Kerry James con Rakai, un pezzo che ha fatto la storia della Francia, appunto perché parla di tutti i temi che affronteremo nel corso della nostra puntata, dal razzismo nei quartieri popolari francesi sino al disprezzo e il razzismo da parte della classe politica francese. Ma come sempre Black In vi porta e vi fa viaggiare un po' dappertutto, quindi non parleremo soltanto di Francia. La nostra puntata si apre con un approfondimento sulla profilazione razziale. Sono qui in studio con noi delle avvocate e membri Socie ASGI che ci accompagneranno appunto in un approfondimento su questo tema.
En plus ça ne vous gêne pas. Et si le peuple a l'idée de se rebeller, vous disposez d'une armée de flics bien dressée et scellée. Le dialogue social j'y dans un...
E prima di lanciarci negli onori di casa e nei ringraziamenti, appunto introduciamo un po' il tema della profilazione razziale. Ecco, è esperienza comune a tantissime persone razzializzate, i fermi, a volte aleatori, irregolari da parte delle forze dell'ordine. E quello che può sembrare appunto in un contesto in cui il razzismo non è un tema affrontato sul piano collettivo, quello che può sembrare una casualità, una casualità appunto, qualcosa dato dal caso, in realtà può svelarsi come un fenomeno sistemico che è anche un quadro più o meno legale. Ed è proprio per questo che abbiamo voluto parlare di questo tema, un po' appunto per iniziare ad affrontarlo e in prospettiva di crearci anche in futuro degli strumenti di autodifesa, ma anche perché parlare di questo fenomeno vuol dire anche parlare di razzismo in un contesto come quello italiano, in cui è ancora difficile poterlo fare.
Marine Le Pen est devenue fréquentable. Quiconque combat l'islam peut s'asseoir à votre table. Incapable de gouverner, vous divisez. Incapable de rassembler, vous stigmatisez. Aveuglés par le pouvoir, vos cœurs sont voilés. Beaucoup plus que le visage de cette femme voilée. Que vos prétendus principes de laïcité ne concernent pas cette Saoudienne sur les Champs-Élysées. Pour vous tous négocier, toutes les questions de genre. Vous êtes même prêts à livrer les banlieues au Qatar. Votre jeu est trouble.
Intanto vi ricordiamo i numeri ai quali potete contattarci per interagire con noi, fare delle domande. Allora, dal telefono fisso 011 249 5669, al cellulare 346 667 3263. E Rieccoci appunto con gli onori di casa, siamo qui con Serena Ariello e Paola Fierro, come dicevamo parte del servizio antidiscriminazione dell'ASGI. Grazie Serena, grazie Paola per aver accettato il nostro invito a partecipare a Black In. Vi lascerei insomma subito la parola per introdurre il tema sul quale vi abbiamo invitate a parlare, che è quello della profilazione razziale. Intanto vi chiederei cosa si intende sia a livello insomma di normativa che in quanto pratiche quotidiane di razzismo.
Grazie, ciao, buonasera a tutti, tutte, tutto, grazie dell'invito. Allora cercherò di non essere troppo noiosa e allora, per profilazione razziale possiamo dire che possiamo avere due definizioni, diciamo così. Prendo in prestito un concetto di una sociologa che si chiama Magda Gebre Mariam Tesfau, che ci ha detto che bisognerebbe distinguere la profilazione razziale come fenomeno sociale e culturale dalla profilazione invece in senso più istituzionale. Mi spiego meglio. La società e tutti i suoi componenti, quindi tutti noi e tutte noi, mettiamo in campo ogni giorno, anche in maniera involontaria, comportamenti razzisti nei confronti di persone con colore della pelle non bianco. E quindi diciamo mettiamo in campo dei comportamenti che sono espressione di un razzismo interiorizzato basato proprio sull'aspetto fisico delle persone. E poi c'è la profilazione etnica invece in senso istituzionale e in senso anche possiamo dire proprio giuridico che è invece collegata alle azioni di controllo da parte delle forze di polizia. E vi leggo questa definizione che secondo me è molto chiara, che ha dato il Consiglio d'Europa sulla profilazione razziale, che è l'uso da parte delle forze dell'ordine quando procedono operazioni di controllo, sorveglianza o indagine questo controllo basato sulla razza, il colore della pelle, la lingua, la religione, la nazionalità, l'origine nazionale o etnica, senza alcuna giustificazione oggettiva e ragionevole. E quindi esiste una definizione a livello giuridico, ma esiste a livello di Consiglio d'Europa, che è un organismo sovranazionale. A livello italiano invece non esiste una vera e propria definizione di profilazione etnica che ha quindi una propria autonoma cornice giuridica, ma esiste comunque un divieto di discriminazione su base etnico-razziale. Esiste sia a livello costituzionale, cioè l'articolo 3 della Costituzione che vieta le discriminazioni, vieta i trattamenti differenziati sulla base appunto del colore della pelle, dell'etnia, dell'origine etnica. Esiste anche un divieto di discriminazione da parte dei pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, e questo divieto di discriminazione lo troviamo nel testo unico immigrazione, che è la legge appunto del 98 che definisce tutto il pacchetto normativo rispetto al diritto dell'immigrazione. Però il problema è che questo divieto di discriminazione su base etnico-razziale da parte delle forze di polizia va letto insieme all'obbligo generale che hanno tutti e tutte di fornire informazioni sulla propria identità personale a un pubblico ufficiale che lo richieda nell'esercizio delle sue funzioni. Perché vi è proprio un reato penale per chi si rifiuta di fornire queste informazioni quindi di identificarsi. Ed è ovvio che questo obbligo però non va, cioè questo obbligo di fornire le generalità e di identificarsi in qualche modo va in contrasto con il diritto anche a non essere profilati e quindi non essere obbligati a fornire le proprie generalità solo in quanto persone con colore della pelle non bianco, ecco. Quindi è è molto difficile individuare e punire la profilazione etica, cioè è molto difficile capire quando il controllo di polizia è effettivamente un controllo discriminatorio e un controllo razzista, o è un semplice controllo che viene fatto in mezzo a tanti altri, ecco. Dico ancora una cosa, poi vi passo di nuovo la parola, che a livello di procedimenti giudiziari, quindi di persone che hanno lamentato dei controlli razzializzati, diciamo così, in Italia c'è veramente poco o niente, perché è davvero ancora un tema che si sta prospettando adesso anche a livello di giurisprudenza sovranazionale, quindi di altre alte corti, per esempio la Corte Europea dei Diritti Umani. Iniziano a esserci un po' di sentenze che riconoscono in effetti la discriminazione da parte delle forze di polizia nei controlli. Per esempio c'è una sentenza che si detta Basu contro Germania del 2022, che ha proprio dichiarato discriminatorio un controllo di polizia avvenuto nei confronti di un cittadino tedesco di origine indiana su un treno alla frontiera con la Repubblica Ceca, e la persona controllata, questo signor Basu, era l'unica persona con pelle non bianca in quel vagone, ed è stata l'unica persona controllata dal controllore del treno, quindi, o dal poliziotto, adesso non ricordo. Quindi in questo caso è stato riconosciuto che c'è stata una violazione proprio del suo diritto alla vita privata e del suo diritto a non essere discriminato. Però appunto a livello, diciamo, nazionale c'è ancora pochissimo su questo tema.
Ecco, grazie per insomma questo approfondimento sulla profilazione razziale. Ovviamente, sentendo le tue parole, mi si sono sbloccati un sacco di ricordi sui mezzi pubblici, sui treni, per strada, tutte le volte in cui mi sono stati chiesti i documenti e li hanno chiesti solo a me nella compagnia. Sono esperienze che qualsiasi persona non bianca continua a vivere in questo paese, il che forse ci fa anche riflettere su quanto la razza sia una percezione, perché poi appunto persone bianche dell'est Europa riescono a essere più white passing e quindi magari si evitano tutto questo controllo, mentre invece per altri non c'è scampo. Io volevo anche chiederti se, oltre alla profilazione razziale a livello appunto di controllo dei documenti, mezzi pubblici, possiamo anche accostare le discriminazioni che avvengono poi nei tribunali. Intendo, cioè, le persone razzializzate ricevono delle condanne più pesanti? Secondo voi ci può essere un'analisi di questo tipo?
È molto interessante questa domanda, io non ho la risposta, però penso di sì. Penso che ci sia comunque un pregiudizio razziale anche nei tribunali, anche da parte dei giudici, perché molto spesso ci sono determinati reati che sono accostati a soggetti con origine straniera, e che quindi c'è un po' questo, cioè si va a creare poi un pregiudizio anche nella stessa magistratura, nei stessi organi, diciamo, di la procura, eccetera, che poi svolgono le indagini. Io non ho questo dato, non credo che esista in realtà, perché ci bisognerebbe fare proprio una ricerca, andare a vedere tutti i fascicoli dei vari procedimenti penali e andare a vedere poi le origini nazionali delle persone condannate. E sarebbe molto interessante, ma io credo che esista un pregiudizio razziale anche nella magistratura, assolutamente.
Sì, il tutto magari condito anche dal fatto che spesso le persone razzializzate, comunque persone che non sono italiane, hanno difficoltà di residenza, quindi è molto più difficile ottenere pene alternative, motivo per cui poi compongono la maggior parte della popolazione carceraria, cioè, e quindi o pensiamo che alcune persone siano più portate al crimine, come pensava Lombroso, oppure c'è evidentemente un bias razziale nel sistema giudiziario, perché se no non ci possiamo spiegare questi dati. E a proposito di dati, infatti volevo chiedervi se ci sono dati sulla profilazione razziale in Italia, come mai non ci sono, come possiamo fare per reperirli.
Allora, innanzitutto, ciao a tutte. Questa in realtà è la questione principale con cui si scontra chiunque, da un punto di vista un po' più teorico, provi ad affrontare appunto il fenomeno della profilazione razziale in Italia. Quello che esiste è quello che raccontavi tu, cioè le esperienze pratiche delle persone razzializzate che le raccontano, e poi ovviamente tutte i fatti di cronaca che in qualche modo poi vengono riportati nei giornali, perché in qualche modo la profilazione ha toccato il calciatore del Milan al posto che la persona a caso in strada, oppure perché ha avuto delle conseguenze poi che molto spesso poi accadono, però ha avuto delle conseguenze poi di violenza della polizia successive. Però poi di fatto, se andiamo a cercare dei dati, questi quasi non esistono. Rispetto a, da un lato proprio perché non vengono raccolti a livello anche delle forze di polizia, ci sono, questo è un tema un po' delicato, però ci sono dei paesi come il Regno Unito in cui quando c'è un controllo di polizia, intanto viene anche segnalato la motivazione del, intanto viene identificato sempre, viene registrato sempre, poi viene segnalata la motivazione e viene anche raccolta, vengono anche raccolti i dati sulla, sull'appartenenza etnica della persona. Questa cosa in Italia non esiste, appunto, come dicevo, è comunque una questione un po' delicata da affrontare, ma la polizia nei fatti non raccoglie dati su chi poi su, di questo tipo, su chi poi potenzialmente ha profilato. E quindi ovviamente non può farci delle analisi sopra, nel senso che l'unica analisi che si potrebbe fare è un'analisi poi di provenienza, di nazionalità, che, non re, che è qualcosa ma non rende il quadro rispetto a, al tipo di profilazione che può essere fatta. Da un altro lato anche delle istituzioni che potrebbero essere in qualche modo hanno mandato di occuparsi delle discriminazioni in Italia, come può essere l'UNAR, quindi l'Ufficio Nazionale contro le Discriminazioni Razziali, di fatto non sembrano occuparsi della, della questione. L'UNAR pubblica dei dati sulle segnalazioni che ricevono, in qualche modo raccolgono ogni anno, gli ultimi dati sono del 2021, hanno raccolto nel 2021 800 casi di razzismo, discriminazione razziale, che sono pochissimi ovviamente, comprendiamo, poi di questi 20 sono legati alle forze di polizia. E quindi non sappiamo nemmeno che sono casi di profilazione, ma sono anche questi infinitesimali rispetto a quelli che poi vengono chiaramente riportati anche soltanto tra di noi, sinceramente. E quindi manca completamente a livello italiano, manca anche, in realtà l'unico dato che abbiamo e che si può ritrovare viene dalla FRA, che è l'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali, che nel 2016 ha fatto un sondaggio tra la popolazione razzializzata, si chiama, il report che ne è uscito è un report che si chiama Being Black in the EU, quindi essere nero nella, nell'Unione Europea, e da questo rapporto viene fuori che delle persone intervistate razzializzate che erano state fermate nei 12 mesi precedenti al sondaggio, il 70% pensava di essere stato fermato per motivi legati alla propria razza. E questo dato in realtà è stato aggiornato nel 2023, quello iniziale era del 2016, questo del 2023, a 40%, quindi in realtà è sceso, però comunque sono dati infinitesimali e molto poco rappresentativi probabilmente di tutta la complessità che c'è in Italia, e abbiamo un dato su un fenomeno chiaramente molto più ampio. E, di solito poi a livello, anche guardando anche gli altri stati, ci sono però in qualche modo le associazioni o collettivi che cercano di riempire questo spazio. E in Italia, rispetto a quello che abbiamo trovato noi, non c'è tantissimo ancora. Sappiamo che ovviamente ci sono movimenti che si stanno attivando, ma non abbiamo trovato niente di pubblicato sul tema, tranne un progetto che voglio citare perché è uno dei pochi con cui abbiamo collaborato, che si chiama Progetto Iaia, che raccoglie però testimonianze anche qui specifiche di persone che sono state razzializzate, quindi non numeri molto alti, che sono stati profilate, scusate, però quindi non numero molto alti, magari una ventina di testimonianze, ma specifiche su che cosa è successo. E poi in realtà noi abbiamo provato a fare un piccolo monitoraggio a Ventimiglia, e chiaramente siamo sempre alla ricerca di altre persone che, e altri collettivi che abbiano lavorato sul tema.
Io volevo chiedervi, prima di passare al monitoraggio che avete poco da poco menzionato, siccome prima avete parlato di diversi enti, associazioni che o si sono occupate di fare ricerca sul tema della profilazione razziale o in qualche modo hanno toccato il tema, volevo chiedervi, per esempio avete parlato dell'ente nazionale contro le discriminazioni razziali, io cioè, ero a conoscenza della sua esistenza, non so di cosa si occupa, se prende in carico delle segnalazioni per esempio di discriminazione, e soprattutto collegandomi a questa cosa, potrebbe darsi che l'assenza di dati su questo tema, profilazione razziale, ma in generale discriminazioni razziali, sia legato in qualche modo anche al fatto che molte persone senza documenti non possano accedere, o per questioni di sicurezza, cioè nel senso, vivendo il ricatto dei documenti, non avendoli, questa cosa può impedire loro di in qualche modo rifarsi alle stesse autorità, poiché comunque li profilano razzialmente. Quindi volevo chiedere due cose: se potesse dirci come funzionano uno di questi enti, insomma come volete voi, e poi se è un dato plausibile questo della mancanza di documenti.
Allora, l'Ufficio Nazionale contro le discriminazioni razziali, scusate, sorrido, mi viene da ridere, perché è un organismo non indipendente che è stato istituito in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi potete ben immaginare in questo momento il livello di attenzione che questo organismo pone rispetto alle discriminazioni, quale può essere, visto che c'è comunque il controllo costante della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E quindi un organismo non indipendente, un organismo che sì, raccoglie le segnalazioni, ma poi ha un bassissimo potere di intervento successivo, nel senso che può fare azioni di, chiamiamole, moral suasion, quindi invitare le autorità anche pubbliche a rimuovere la discriminazione, ma di fatto rimane anche un invito, come dire, che può essere anche inascoltato, perché se non viene, qualora non venisse ascoltato, non ci sarebbe poi nessun potere sanzionatorio successivo. Quindi di fatto è un organismo che potrebbe fare anche di più, anche a livello di moral suasion rispetto a quello che fa, ma che di fatto non ha poi un potere di incisivo sulla rimozione poi della discriminazione, tant'è che noi come ASGI non ci affidiamo tanto a questo organismo, ma preferiamo più le associazioni e le organizzazioni del terzo settore, che come noi poi portano avanti delle azioni strategiche di contenzioso, di advocacy un pochino più incisive. E per quanto riguarda la seconda domanda, sicuramente l'assenza di documenti è un tema che incide e sulla resistenza delle persone ad affidarsi anche alle autorità, e sicuramente quindi chi non ha documenti, a maggior ragione non si rivolgerà mai a un'autorità pubblica, perché teme appunto di essere magari di subire una sanzione, o comunque di poter essere espulso nel caso di persone senza permesso di soggiorno. E quindi sicuramente l'under reporting di cui parlava Serena è dato anche dal fatto che le persone sono spaventate, e poi anche probabilmente non conoscono anche quali sono i loro diritti, e quindi forse ci vorrebbe anche una maggior sensibilizzazione e diffusione rispetto a quelli che sono i diritti delle persone straniere e delle persone nere, che sono invece italiane, ma che si trovano sul territorio italiano, ma che come dire, hanno un aspetto fisico diverso dalla maggioranza delle persone italiane, ecco.
Benissimo, grazie. Allora adesso facciamo una piccola pausetta musicale, anche per dar modo agli ascoltatori e ascoltatrici di riflettere su ciò che abbiamo detto, e magari anche recuperare qualche esperienza di profilazione razziale, che insomma noi siamo sempre fiduciose che all'ascolto ci siano persone razzializzate. Se volete condividerla con noi in modo del tutto anonimo, potete sempre scriverci al 346-66-73-263. A tra poco.
Combien osent monter au créneau, combien osent leur faire face quand ils nous salissent dans leurs journaux. À qui la faute? Je n'essaie pas de nier les problèmes, mais je ne compte pas sur l'État, moi, je compte sur nous-mêmes. À qui la faute? Cette question appartient au passé, je n'ai qu'une interrogation, moi, qu'est-ce qu'on fait?
médias, ni devant le proc, ni devant les keufs, ni devant Skyrock, ni devant le banquier, ni devant les profs. Je suis resté entier, je n'ai pas baissé mon froc. J'ai brisé les portes à la force de mon talent. J'ai fait rentrer tous mes potes dans le salon. J'ai connu l'odeur de la rue en inhalant. J'ai connu la dureté du front en y allant. Tu parles de qui? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce que t'es trop petit ou est-ce que je te regarde du sommet? Je t'entends parler de crimes que tu commets. Je t'ai jamais croisé dans la rue quand j'isonnais. J'écoute ces rappeurs s'inventer des vies. Ils ne verront jamais la moitié de ce que je vis. Ne feront jamais la moitié de ce que je vis. Ne prendront jamais tous les risques que j'ai pris. J'ai toujours eu plus de talent que ils reconnaissent quand ils parlent entre eux. Sans ma fierté, je serais plus riche que. Sans mon honnêteté, je serais plus vite que. Fierté, courage, honneur, noblesse. Voilà ce que souhaitent tous mes hôtesses. Parole, données, égales, promesses. Les vrais bonhommes s'y reconnaissent. Je suis Mohamed Ali. Ils font des singles, je fais des classiques.
Je fais des classiques, je fais des classiques.
Vole comme un papillon, pique comme une abeille.
Pique comme une abeille, pique comme une abeille.
Lequel de vous prétend éteindre le soleil?
Vole comme un papillon, pique comme une abeille. Vole comme un papillon, pique comme une abeille. Vole comme un papillon, pique comme une abeille. Vole comme un papillon, pique comme une abeille.
Ni devant le dollar, ni devant l'ennemi. Ni devant le pouvoir, ni devant le FMI. Jamais je ne renierai mes convictions. J'ai plus de fierté que je n'ai d'ambition. Mes fils de rentiers, mes fils de bourgeois. Pur mec de cité, réterre mes courtois. Faudrait une balle pour m'envoyer au tapis. Je suis né noir, je vois la vie en kaki. Le succès après, les miens d'abord. Ils reconnaîtront ce que j'ai fait à ma mort. On marque ce monde en fonction de son IS. Ils font des discours, je fais la CES.
Comme Coluche ou Balavoine. En hélicoptère ou en bécane. J'irai jusqu'au chaos. Je suis prêt à rester sur le carreau. Comme on dit chez moi, je suis paro. Je rends les coups, je ne sers pas de paro. Je partirai les pieds devant, ils voudront cracher sur ma peau comme boys.
20 ans de carrière, je n'ai jamais reçu de victoire de la musique. J'en ai rien à faire, je peux remplir Bercy parce que j'ai un public. Je viens de la rue, pour rentrer en guerre, j'attends pas que le gong sonne. Qu'est-ce que t'as cru? Le combat continue jusqu'à Parkinson. Je sais d'où je viens, pour qui je me bats. Pro-palestinien, comme Mandela, je lâche rien. Comme Lumumba, je garde la tête haute donc je prends des combats.
Fierté, courage, honneur, noblesse. Voilà ce que souhaite toute meuf, d'hôtesse. Parole, donnée, égale, promesse. Les vrais guerrières, s'y reconnaissent.
Je suis Mohamed Ali. Ils font des singles, je fais des classiques.
Je fais des classiques, je fais des classiques.
Vole comme un papillon, pique comme une abeille.
Pique comme une abeille.
Lequel de vous prétend éteindre le soleil?
Vol comme un papillon, pique comme une abeille. Vol comme un papillon, pique comme une abeille. Vol comme un papillon, pique comme une abeille. Vol comme un papillon, pique comme une abeille.
Je suis dans les cordes, je fais semblant d'être sonné.
Sonné, 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 sonné.
Ils donnent tout ce qu'ils ont en espérant me voir tomber.
Tomber, 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 hein.
Pour l'amour des miens, je ne peux pas abandonner.
Jamais, jamais, non, jamais.
Je lâcherai rien même si tu me vois tituber. Puis soudain je réplique, comme la paix je les pique. Sous mes gorges j'ai des briques, chaque coup les rend amnésique. Je t'explique, je fais pas ça pour le fric, je fais pas ça pour le chiffre. Respire, je fais du rap athlétique, authentique comme ce groupe à trois lettres. La République ne digère pas ma lettre, ils préfèrent fermer les yeux sur le manette. C'est toujours les mêmes, je ris aux manettes. Corps diplomatique, trafic, manette. Pendant que les nôtres sont trop tués pour des barrettes. Strass, paillettes, stress, palette. Pauvre digne contre bourgeois malhonnête.
Je suis dans les cordes, je fais semblant d'être soigné.
Ils donnent tout ce qu'ils ont en espérant me voir tomber.
Tomber, tomber, tomber.
Non. Pour l'amour des miens, je ne peux pas abandonner.
Jamais, non, jamais.
Je lâcherai rien même si tu me vois tituber. Je suis Mohamed Ali. Ils font des singles, je fais des classiques.
Je fais des classiques, je fais des classiques.
Vole comme un papillon, pique comme une abeille.
Pique comme une abeille, pique comme une abeille.
Lequel de vous prétend éteindre le soleil?
Pique comme un papillon, pique comme une abeille. Vole comme un papillon, pique comme une abeille. Vole comme un papillon, pique comme une abeille. Vole comme un papillon, pique comme une abeille.
Comment voulez-vous qu'on nous aime? Entre nous, on se déteste. Et toujours, vous êtes là à dire, moi, ma mère, je l'aime. Je vais lui ramener le million à la maison. Vous savez ce que vous allez offrir à la dame? C'est un cercueil.
Ouais, là, de bouquet. Attrapez le fils de pute.
1-3-9-4-9-3.
L'ONZ, au moins.
Créer feu, action, E5, A7, recette, PZ, 5, CZ, pas de jet 7, who's bad. Je brûle un 500, polémique, sur un 1200, colérique. Y'a les Schmitt dans le périmètre. Oh oh, qu'est-ce que fais pas de traître. C'est la vitesse, mais les gants. Parce qu'on est dans un western américain. Parce qu'on est dans un western américain. Ça fait ça pour la plata, évident. On se fait saut avant le goût. Dubaï, Espagne, Marrakech. Et dès que ne me manquera, à part mer. Et dès que ne me manquera, à part mer. Déterre. C'est des banlieues, ça, y'a des cibles dans le secteur. On court tellement qu'on a des points d'autre. C'est trop bizarre, les mêmes têtes dans le vise. Voilà, c'est trop bizarre, les mêmes têtes dans le vise. A7, A4, 1-3, 9-4, médecin, avocat. On n'est pas pour gagner le AK. Qu'ils le veuillent ou non, on sera les bêtes. On a nos codes, nos valeurs et nos principes. Je suis réussir, mais jamais sans mon flûte. Je peux mourir ou te cacher en deux minutes. Percé, brassé, dans l'illégal, tu te fais repasser. Faut avancer, rectifier le tracé. Nos mères ont déjà pleuré assez. Faut s'en sortir malgré des tensions. Le mal t'attire jusqu'à la détention. Quand y'a la bac, petit frère, attention. Quand c'est le bac, c'est mon sang. Abusé, on est là pour les traumatiser. Ça vim vim du velvet. On les fait paralyser. Abusé, abusé, on est là pour les traumatiser. Banlieues organisées, y'a que ça qui les fait paralyser. C'est les banlieues, ça, les flics dans le secteur. On n'aime pas les clochards, à car la petite soeur. C'est trop bizarre, même tête dans le viseur. Je jure, c'est trop bizarre, même tête dans le viseur. Oui, c'est les banlieues.
Comme mon chain club, non, on tient les clubs qui les envieux. Si ça te shoot, tu auras non-lieu. Le très bon pavé en banlieue. De la clientèle, du rien sensationnel. Je n'apprécie pas les crachants.
E questi erano altri due pezzi di Kerry James, l'ultimo Trop Bizarre. E ritorniamo in onda con Black In per chi si è collegata adesso. Vi ricordiamo, anzi vi diciamo che siamo in diretta con due avvocate e membre dell'ASGI che, con le quali appunto stavamo facendo un approfondimento sul tema della profilazione razziale, sia sul piano normativo, e stavamo anche appunto riflettendo su come questo piano normativo rispecchia o meno la realtà, insomma, delle esperienze delle persone razzializzate. E per riprendere appunto il filo del discorso, vi chiederemo che tipo di monitoraggio avete svolto alla frontiera di Ventimiglia, proprio affrontando il tema della profilazione razziale. L'abbiamo menzionato prima, però appunto vi faremo una domanda specifica su questo. E piccola altra precisazione per chi si è collegato adesso sulle frequenze di Radio Blackout: è molto importante parlare di questo monitoraggio proprio perché soprattutto in Italia viviamo un contesto di assenza o comunque difficoltà a reperire dei dati su questo fenomeno.
Allora, sì, rispetto al monitoraggio che è stato fatto da ASGI a Ventimiglia, intanto metto le mani avanti, noi non ne abbiamo partecipato, nel senso di Paola ed io, è un monitoraggio che è stato pensato dal progetto Medea di ASGI, che è un progetto che si occupa principalmente di frontiere interne e diritti alle frontiere delle persone in transito, e che quindi riscontrava da anni a tutte le frontiere interne, però in generale proprio a Ventimiglia, un sistematico uso della profilazione razziale ai controlli di frontiera. E, peraltro illegittimamente, perché non solo rispetto a quello che diceva Paola prima, ma proprio la profilazione razziale come elemento unico per determinare se fermare una persona è anche vietata dal codice Schengen, peraltro. E quindi si è deciso di appunto provare a monitorare la situazione in collaborazione con quindi Soci ASGI nel 2021 in collaborazione con l'International University College di Torino e vari attivisti e realtà della zona di Ventimiglia. hanno deciso di andare a osservare quello che succedeva alla stazione in maniera un po' più organizzata, e quindi semplicemente durante una serie di giornate a partire dal novembre 2021 fino al marzo 2022 sono andate alla stazione, le giornate sono state almeno una, scusate, almeno una volta al mese, anche più volte durante il mese, e di solito due o tre quattro giorni di seguito. Quindi questo per dire, non è stato un monitoraggio che è durato tutto il mese, però dei giorni, in giornate significative in qualche modo. E si è osservato quello che succede normalmente, cioè che al tempo appunto la polizia italiana, in realtà varie forze dell'ordine italiane, a volte in collaborazione con la polizia francese, bloccavano le persone che cercavano di entrare nei binari dei treni che poi avrebbero portato in Francia, principalmente basandosi su criteri legati appunto all'apparenza fisica delle persone. Quindi quello che si è rilevato, sono state osservate 125 partenze di treni durante questo periodo, sono state controllate 247 persone, di cui soltanto 7 erano bianche, chiaramente. E quindi semplicemente è stato provato in qualche modo quello che già si era rilevato. Quello che forse vorrei dire rispetto ai dati, che prima non ho menzionato, è che da un lato ovviamente è molto importante, cioè ci sembra molto importante che ci siano dati intanto per cominciare a parlare della questione in maniera un po' più sistematica e comprenderla meglio, poi per effettivamente poi riuscire a contrastarla meglio. E da un altro lato però anche a livello proprio di, e questo forse ci interessa più come ASGI, ma a livello di cause e effettivamente poi diritto antidiscriminatorio per portare queste cause in tribunale, i dati statistici sono una prova molto importante che poi permette anche di eventualmente spostare l'onere della prova dalla vittima allo Stato. E quindi senza in realtà la strada, che già è in salita in generale, però la strada per portare la questione in tribunale è ancora più in salita.
Ti faccio una domanda per vedere se ho capito bene su questo spostare l'onere della prova. Cioè, adesso siamo in una situazione in cui tocca alla persona dimostrare che ha subito una profilazione razziale, e sì, ok, e invece potrebbe diventare, cioè ci potrebbe essere una situazione in cui tocca allo Stato dimostrare che non ha profilato quella persona?
Sì, è molto complicato perché è una domanda molto tecnica che riguarda proprio la procedura, il diritto processuale, però sì, di base nel diritto antidiscriminatorio se io subisco una discriminazione non devo provare del tutto di aver subito una discriminazione, cioè devo portare degli indizi, degli elementi che possono effettivamente far sorgere il dubbio della discriminazione, ma è poi il soggetto che discrimina che deve provare di non aver discriminato. Questo è quello che accade in tribunale poi quando si fanno le cause di diritto antidiscriminatorio.
Ok, benissimo, allora abbiamo un'altra domanda per voi, che è quella di, insomma, se potete un po' descrivere come interviene il CERD riguardo alla profilazione razziale, quali sono le attività e anche gli obiettivi.
Sì, allora il CERD è un comitato delle Nazioni Unite che vigila sull'applicazione della Convenzione ONU, quindi la Convenzione delle Nazioni Unite contro ogni forma di discriminazione razziale, che è stata adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 1965. L'Italia l'ha ratificata e quindi è entrata in vigore in Italia a partire dal 1994. Perché è importante questa convenzione? È importante perché è uno strumento comunque di tutela per le persone discriminate, razzializzate, ed è uno strumento giuridico che ha una valenza ovviamente internazionale, che però può può e deve essere applicato anche in Italia, proprio perché l'Italia ha ratificato questa convenzione. Il CERD è quindi un organo che controlla. Anche qua il potere sanzionatorio del CERD è praticamente nullo, però ha un potere di indirizzo, ha un potere di controllo e un potere di indirizzo, e quello che fa è di fare delle raccomandazioni agli stati che hanno ratificato la convenzione. Noi come ASGI abbiamo inviato l'anno scorso, proprio esattamente un anno fa, a luglio, una segnalazione, perché sapevamo che l'Italia sarebbe stato tra i paesi osservati poi dal CERD, e quindi abbiamo inviato questa segnalazione molto articolata, in cui abbiamo spiegato come in Italia non esista uno strumento legale che possiamo proprio definire come strumento da utilizzare in caso di profilazione razziale. Non esiste una definizione in Italia, e però esiste un fenomeno che è quello appunto dei controlli di polizia discriminatoria. E il CERD ha accolto la nostra segnalazione e ha fatto quindi delle raccomandazioni molto specifiche, molto chiare all'Italia, e ha chiesto all'Italia di adottare quindi nel suo quadro giuridico antidiscriminatorio un'esplicita definizione di discriminazione razziale, e ha chiesto anche di prevedere delle linee guida indirizzate proprio alla polizia e agli altri funzionari delle forze dell'ordine, volte a prevenire la profilazione razziale durante i controlli di polizia e i controlli di identità di cui parlavamo all'inizio. E inoltre, cioè, ha fatto tra le varie altre richieste anche una richiesta che trovo molto interessante, quella di promuovere la diversità etnica all'interno della polizia e garantire che gli agenti di polizia appartenenti ai gruppi minoritari possano lavorare in prima linea per contribuire alla riduzione del razzismo e delle pratiche discriminatorie. E inoltre anche richiesto di garantire che tutte le persone colpite dal razzismo e dalla discriminazione e che siano vittime di un uso eccessivo della forza abbiano accesso a dei rimedi efficaci e a un risarcimento adeguato, e che non subiscano ritorsioni in caso appunto di denuncia di questi atti discriminatori, quello di cui parlavi prima. Quindi molto importante anche il diritto a non subire ritorsioni, e quindi a sentirsi liberi e libere di denunciare qualora si subisca una violenza o comunque un'intimidazione o anche solo un controllo discriminatorio da parte delle forze di polizia. Che valenza hanno queste raccomandazioni? Come vi dicevo, purtroppo il CERD non ha potere sanzionatorio in caso in cui l'Italia non rispetti queste raccomandazioni, però sicuramente nel caso in cui si facciano azioni di advocacy o comunque si facciano anche delle cause, dei procedimenti giudiziari, si possono citare, cioè si devono citare, bisogna dire che esistono delle raccomandazioni da parte di un organismo come il CERD, che è comunque un organismo istituzionale che dà delle indicazioni a cui l'Italia, lo Stato italiano, deve necessariamente attenersi.
Sì, in Italia c'è proprio un po' una difficoltà a problematizzare la razza e il razzismo, quindi appunto quello che dicevamo prima, cosa deve fare una persona che subisce una profilazione razziale, viene discriminata per la razza, anche solo una microaggressione, è molto difficile, cioè non... sono cose che non vengono prese sul serio mai, mentre invece in altri posti quantomeno viene più tematizzata questa cosa. Vediamo se abbiamo domande al pubblico. No, i nostri ascoltatori dormono oggi. Non so se voi volete ancora aggiungere qualcosa. Vogliamo fare qualche appello. Ah, ecco, no, vi chiedo io una cosa. Avete qualche raccomandazione per una persona che subisce una profilazione razziale? Cosa possiamo dire quando ci fermano e ci chiedono i documenti?
Allora, intanto do un consiglio che vale in generale per tutte le persone che subiscono discriminazioni, che è questo: è possibile registrare col proprio telefono le conversazioni, anche senza chiedere l'autorizzazione della persona che si trova davanti. Chiaramente non si possono diffondere queste registrazioni pubblicamente, ma si possono utilizzare per esempio in una sede giudiziaria, quindi se poi
poi io devo denunciare una discriminazione, che sia penale o civile, posso utilizzare come strumento quello della registrazione. Certamente bisogna fare anche molta attenzione ad avere, cercare i testimoni, quindi anche qua se subisco una discriminazione da parte delle forze di polizia è sempre molto difficile se siamo io e il poliziotto, e la parola è sempre quella del poliziotto, della polizia, è quella più di solito attendibile tra virgolette, ma se ci sono delle altre persone bisogna sempre considerarle come potenziali futuri testimoni, quindi magari prendere le generalità delle persone che hanno visto la scena. È capitato di recente, adesso non mi ricordo a Brescia, non mi ricordo più, in Lombardia forse, che un ragazzo nero africano è stato picchiato da un poliziotto e c'è stato un video, cioè un passante ha filmato la scena, che poi è anche stata pubblicata dai quotidiani, dall'ANSA, non ricordo. Ecco, questo costituisce una forma di testimonianza ed è molto importante, può rivelarsi utile.
Benissimo, allora grazie per essere state con noi, ovviamente vi ospiteremo di nuovo molto molto volentieri e potremo anche vedere se insomma ci sono più dati su questa profilazione razziale, magari ci diamo appuntamento fra 6 mesi e vediamo che cosa è cambiato. La puntata di Break In non finisce qui, adesso passiamo alla parte un po' più internazionale, andiamo a parlare di Francia e dell'anniversario della morte di Nahel, quindi... rimanete ancora con noi e andiamo avanti insieme.
Radio plus grossière que courtoise, Henri de Lesquin souhaite devenir le prochain président des